Speravo che le gambe smettessero di tremare, ma non è così. Scusate, ma c'ho sempre una grande emozione quando devo portare un pensiero da parte del Signore. Ebbene, non so se è capitato anche a voi qualche volta. Ma quando da ragazzo prendevo qualche libretto di fumetti, su queste pagine dei fumetti c'era una pagina dedicata alle differenze, dove c'erano due figure in cui in una c'erano delle differenze in cui nell'altra non si trovavano. Come potete vedere da questa immagine, lì ci sono 10 differenze che in questa immagine non ci sono. Oppure tante volte quando in una squadra che può essere di calcio, di basket, di pallavolo, di nuoto, c'è una persona, un atleta, un giocatore molto forte, si dice che questo giocatore fa la differenza. E così vediamo che anche nella parola del Signore noi troviamo dei personaggi che hanno fatto la differenza. Ad esempio Noè. Noè è stato un uomo, dice, che per due volte, troviamo scritto nel libro della Genesi, egli fece tutto ciò che il Signore gli aveva comandato. E dove l'ha fatta questa differenza Noè? L'ha fatta ai suoi tempi. Che tempi erano i tempi di Noè? Dice la scrittura, erano tempi difficili in cui la malvagità degli uomini era grande sulla terra. Possiamo paragonarla benissimo ai nostri giorni. E cosa ha portato? E cosa ha fatto? Che differenza ha fatto Noè da tutti gli altri? Lui ha costruito un'arca per la salvezza della sua famiglia, che bello. Mentre la scrittura dice tutti gli altri andavano a marito, moglie, quindi erano di nulla si avvide la gente, non erano interessati al messaggio di Noè, all'arca che Noè stava, della salvezza che Noè stava costruendo. Noè si è preoccupato di fare la differenza in casa sua per la sua famiglia. E questo è veramente molto molto bello. E poi c'è stato un altro uomo, sempre nell'Antico Testamento, che ha fatto la differenza ai suoi giorni. Chi è questo uomo? Giobbe. Per due volte troviamo scritto nel libro di Giobbe, e l'Eterno disse a Satana: "Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugge il male." Che bello! Io credo che come credente mi piacerebbe che il Signore dicesse così di me. So, da me stamattina il Signore si rivolge al più grande nemico di tutta la storia, al diavolo, e dice: "Hai visto il mio servo Paolo? Non c'è nessuno sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugga il male." Una grande considerazione, un grande onore, un grande privilegio. E adesso cercheremo di vedere un altro uomo, un re di Giuda, che fece la differenza fra tutti i re di Giuda che sono nati prima di lui o che sarebbero nati dopo di lui. Chi è questo re? Ezechia. Andiamo in Seconda Re, capitolo 18, i versetti da 1 a 7. E dice così la parola del Signore: "Or l'anno terzo di Osea, figliuolo dell'Ela, re di Israele." Scusa? Ah, scusate, scusate.
Capitolo 18.
Scusate, Seconda Re, capitolo 18, i versetti da 1 a 7. Scusate. Or l'anno terzo di Osea, figliuolo d'Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figliuolo di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figliuola di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente, come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché i figliuoli di Israele gli avevano fino a quel tempo offerto profumi, e lo chiamò Neustan, che significa pezzo di rame. Egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, nell'Iddio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui e che lo precedettero, non ve ne fu alcuno simile a lui. Si tenne unito all'Eterno, non cessò di seguirlo, osservò i comandamenti dell'Eterno che aveva dati a Mosè, e l'Eterno fu con Ezechia, che riusciva in tutte le sue imprese. E il titolo che ho dato a questi pensieri è, come abbiamo letto nel versetto 5, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu alcuno simile a lui. E il titolo è stato Ezechia, un re che fece la differenza. Ezechia significa Dio mi ha reso forte. E possiamo dire, abbiamo letto che questo re iniziò a governare a 25 anni e regnò 29 anni. Possiamo dire che il suo servizio si divide in tre parti. La prima parte va da Seconda Re, capitolo 18, dal versetto 2 a 11, e Seconda Cronache 29, versetto 1 a 2. Ezechia ha servito il Signore con dedizione, con impegno, con costanza, con amore. La seconda parte va da è sempre Seconda Re, capitolo 18, i versetti da 13 a 16. Ezechia ha servito il re Assiro. E la terza parte, da Seconda Re, capitolo 20, versetto 12 in poi, sono gli ultimi 15 anni della sua vita che Dio gli concesse dopo la sua preghiera. Ma volevo vedere insieme a voi soltanto la prima parte del suo servizio, che va da capitolo, che è Seconda Re, capitolo 18, i versetti da 3 a 7. Abbiamo letto il versetto 5: e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui e che lo precedettero, non ve ne fu alcuno simile a lui. Che bello! Abbiamo appena detto che attraverso questo versetto possiamo capire davvero che il re Ezechia è stato un re che ha fatto veramente la differenza fra tutti i re di Giuda che lo hanno preceduto e che sono nati dopo di lui. E che bello, dice al versetto 3, egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore interamente, come aveva fatto Davide suo padre. E in Seconda Cronache, capitolo 29, versetto 2, ripete la stessa cosa. Anche di lui lo troviamo scritto due volte. Però diciamo, Marco, perché dice fece interamente come aveva fatto Davide suo padre? Ma nel versetto 1 abbiamo letto che il padre di Ezechia si chiamava Acaz, re di Giuda. E chi era Acaz? Nel capitolo 16, sempre di Seconda Re, troviamo che Azaz ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Addirittura dice, Acaz seguiva le abominazioni dei re di Israele, degli altri popoli pagani, e addirittura offrì in sacrificio uno dei suoi figli agli idoli. Ma se il padre di Ezechia è Acaz, cosa significa che fece interamente come Davide suo padre? Allora la risposta la troviamo in Prima Re, capitolo 11, versetto 38, e dice, se tu ubbidisci a tutto quello che ti comanderò e cammini nelle mie vie e fai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide mio servo. che bello, ubbidisci, cammini, osservi, leggi i comandamenti, come fece Davide mio servo. Quindi l'espressione fece come Davide mio padre stava ad indicare che il re Ezechia non aveva scelto di seguire la condotta di suo padre Acaz, un idolatra che faceva male agli occhi del Signore, ma aveva scelto come punto di riferimento il re Davide, nonostante fosse un uomo non perfetto. Ma perché scelse Davide? Perché Davide era comunque un uomo umile, riconosceva i suoi errori, i suoi peccati, li confessava e ricominciava. E la cosa bella, nel Salmo 16, noi troviamo che il re Davide disse al Signore: ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei. Che bello, perché? Perché Davide voleva piacere al Signore. Davide prendeva il Signore come punto di riferimento per camminare insieme al Signore, per fare la volontà del Signore, per ubbidire al Signore. E se andiamo nel Nuovo Testamento, c'è un altro uomo, un altro profeta, l'ultimo profeta che che era un punto di riferimento per tutto il popolo. Chi è questo uomo che era un punto di riferimento nel Nuovo Testamento? Giovanni il Battista. Che bello. Nel capitolo 1 di Marco, versetto 5, è detto: e tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui per essere battezzati nel fiume Giordano. E qual era il segreto per cui Giovanni Battista, la voce di Dio che grida nel deserto, preparate la via del Signore, l'uomo consacrato a Dio, che voleva fare la volontà di Dio, che diceva appianate la via del Signore, che punto di riferimento aveva preso Giovanni Battista? In Giovanni capitolo 1, versetto 36, leggiamo: e avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: ecco l'agnello di Dio. Giovanni Battista poteva essere un punto di riferimento prezioso per il popolo di Israele, perché il suo punto di riferimento era il Signore, avendo fissato lo sguardo sul Signore. Non ce l'aveva ogni tanto, ma ce l'aveva costantemente. Voleva osservare, capire, seguire, fare le stesse scelte del Signore. Allora facciamoci una domanda: oggi il mio sguardo dove l'ho fissato? E adesso torniamo al nostro re Ezechia, dove al capitolo 18, sempre il versetto 3, troviamo scritto: egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore interamente. Che bello, lui non aveva scartato nulla degli insegnamenti del Signore. Allora mi è venuto in mente di fare due esempi, un po' come quando si vuole fare un dolce, un dolce che magari non si guarda su un ricettario oppure su YouTube, no? E cosa si fa allora? Su YouTube ci sono si vede questo video per fare questo dolce, in cui vengono elencati tutti i passaggi e con tutti anche gli ingredienti da fare. E per riuscire quindi a fare esattamente bene quel dolce che ho pensato di fare, cosa devo fare? Devo esattamente seguire interamente quello che mi viene spiegato nel ricettario oppure da quel video. Oppure anche, sapete, quando una persona vuole andare in palestra per avere un fisico migliore, che cosa si fa? Si prende l'istruttore e si dice: guarda, io sono 200 kg, voglio diventare 100 e voglio che i miei muscoli siano scolpiti. Qual è lo scopo allora dell'istruttore? Che gli dà che cosa? Una scheda. su questa scheda gli vengono elencati tutti gli esercizi che questa persona deve fare per raggiungere il suo risultato, e tutti i giorni li deve fare, e quindi deve seguire interamente quello che gli viene detto, gli viene scritto. E credo che questa si chiama anche fiducia. E cosa ha portato il re Ezechia a fare ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente, come fece Davide suo padre? Lui fece 4 scelte che abbiamo letto nel versetti 5 e 6. Leggiamoli. Egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, nell'Iddio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui e che lo precedettero, non ve ne fu alcuno simile a lui. Si tenne unito l'Eterno, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che l'Eterno gli aveva dati. Che bello! Quindi le 4 scelte sono: ripose la sua fiducia nel Signore, si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo, osservò i comandamenti del Signore. Vediamo la prima scelta: ripose la sua fiducia nel Signore. È bello perché, sapete, la fiducia in una persona non se la si acquista dall'oggi al domani, ma è un processo in cui si sta insieme, la si conosce e poi si vede se è degna o non è degna della nostra fiducia. E allora ho pensato, sapete, un re, quando saliva al trono per iniziare a regnare, questo è scritto in Deuteronomio capitolo 17, lui doveva scrivere di suo pugno una legge dei Leviti, e doveva leggere dentro tutti i giorni della sua vita. Quindi, quando il fatto che lui vi leggeva dentro tutti i giorni della sua vita, che bello, lui da lì poteva imparare che cosa? Lui imparava a conoscere il Signore, i caratteri del Signore, le opere del Signore, ma anche la storia di Israele, come il Signore veramente ha guidato, ha benedetto, ha salvato questo popolo. E poi un'altra cosa, qual era? Cosa poteva imparare dalla legge del Signore? Dice: per imparare a non deviare da questi comandamenti né a destra né a sinistra. Che bello! Noi tutti penso che abbiamo il navigatore, vero? E cosa facciamo con il navigatore? Noi quando andiamo in una città che non conosciamo, impostiamo indirizzo, impostiamo la città, e ci facciamo che cosa? Guidare dal navigatore, lo vediamo sullo schermo e sentiamo la vocina, fra 200 metri svolta a destra, alla terza uscita a sinistra, fra 100 metri la tua destinazione si trova sulla destra del navigatore. Ci fidiamo, vero? Ci fidiamo del navigatore. Io ho sentito dire che persone che del navigatore non possono più farne a meno. Allora la domanda è: io oggi mi fido del Signore? E sapete, poi tante volte troviamo che del Signore possiamo veramente fidarci. Perché? Perché tutte le volte che Lui fa delle promesse, tutto quello che è scritto nella Sua parola, è un Dio che l'ha mantenuta ieri, la mantiene oggi, la mantiene domani. Che bello, tante volte troviamo scritto, leggevo stamattina, io ti ho preso per la mano destra, ti fortifico e ti dico non temere, io ti aiuto. Che bello, un Dio disposto veramente sempre a aiutarci, un Dio che l'ha fatto ieri, lo fa oggi e lo fa anche domani, perché è un Dio immutabile nei caratteri. E quando noi ci fidiamo di una persona, cosa facciamo? Ci porta sempre di più a unirci a questa persona. Ed è la seconda scelta del re Ezechia. Dice, si tenne unito al Signore. Alcune tradizioni dicono, rimase attaccato al Signore. Qui tenersi unito o attaccato a qualcosa, a qualcuno, significa tenerci particolarmente. E io ho dei colleghi che gli sono nate le bambine così, e dicono, vuole rimanere sempre attaccata alla mamma. E anche noi qua abbiamo una bambina che vuole sempre essere attaccata alla mamma. Quando cerchi di prendere, o prendi anche la mamma, o lasci la bambina, talmente veramente la bambina è agganciata, stretta alla madre. E poi troviamo anche persone che tante volte dicono, caspita, ma quella persona lì è attaccata al lavoro, oppure guarda come è attaccata alla sua squadra, va sempre in ogni momento a vederla, la guarda in TV, va allo stadio. Quindi persone attaccate a qualcosa si vedono e chiaramente. Allora andiamo un attimo nel Salmo 73 versetto 28. Vediamo una ragione, credo, che per cui Ezechia ha scelto di rimanere attaccato al Signore. Guardate che bello. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio. Che bello. Qua troviamo le scelte di questo uomo. Ma quanto a me, io, quindi la scelta, ho fatto del Signore il mio rifugio. Quante volte tu sei per noi un rifugio sicuro? Di cosa ci parla il rifugio? Ci parla di sicurezza, di certezza. Ed Ezechia sicuramente era un re, ma sicuramente aveva un esercito a sua difesa. Aveva delle guardie del corpo strette a lui, ma non ha cercato il suo rifugio nella sua gente, non l'ha cercato nel suo popolo, non l'ha cercato nelle sue guardie del corpo, ma l'ha cercato nel Signore. Lì si trovava veramente sicuro il re Ezechia. Ed è vero, noi quando ci troviamo al sicuro, quando ci fidiamo del Signore. Ma che bello, poi nel Salmo, scusate, in Proverbi capitolo 1 versetto 33 dice, chi mi ascolta abita al sicuro. Non dice ogni tanto sarà al sicuro, quindi abita, dimora, è sempre al sicuro. Ma come abbiamo bisogno di queste sicurezze, cari fratelli e sorelle. Noi siamo attaccati tutti i giorni, notizie felici, notizie tristi, notizie di guerra, notizie di pace, notizie di aumenti, notizie di non aumenti, attaccati continuamente. E cosa facciamo? Prendiamo queste notizie? Sì, ci possono anche preoccupare, ma dove dobbiamo andare però? Dove le dobbiamo mettere queste preoccupazioni? In un Dio che ci dà sicurezza. In Lui siamo veramente sicuri. Quando però? Chi mi ascolta? Quando gli diamo ascolto. Questo è prezioso, cari fratelli e sorelle. Ah, bello, perché vedete, lo scopo del Signore è sempre quello di proteggerci, no? Scusate, ho saltato questo passaggio, però che voglio dire. In Proverbi 3:26 troviamo, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Sapete cosa vuol dire preservare? Significa tenere lontano da pericoli fisici o danni morali, difendere, proteggere, salvare. Fratelli e sorelle, siamo onesti. Noi, per i nostri figli, che cosa vogliamo? Vogliamo proteggerli? Vogliamo dargli sicurezza, vogliamo dargli certezza, li vogliamo aiutare. E questo è quello che vuole fare il Signore con i suoi figli. E sapete dove mi ha un po' portato questa situazione di sicurezza che il Signore vuole dare ai suoi figli? Quando il Signore ha liberato Israele dall'Egitto, non l'ha liberato e poi lo ha abbandonato. Come tante volte si sentono veramente queste notizie, che genitori abbandonano i loro figli. Ma che bello, il Signore non è così. Il Signore non fa così. Allora il Signore mi ha portato a considerare una cosa e mi ha detto: Massimo, vieni con me. In Esodo capitolo 13, versetto 21 e 22, e dice: dopo che l'ha liberato dall'Egitto e l'Eterno andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli per il loro cammino e di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, onde potessero camminare giorno e notte. E la colonna di nuvola, che bello, non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, né la colonna di fuoco di notte. Ma che bello, un Dio che provvedeva alla riparazione, scusate, sì, a proteggere, a custodire, a mettere in sicurezza il suo popolo di giorno in una colonna di nuvola. Perché? Perché il sole non li potesse bruciare, e di notte in una colonna di fuoco perché li potesse però scaldare dal freddo del deserto e anche tenerlo lontano dalle bestie feroci del deserto. Ma che bello, non si allontanava mai, un Dio che non si allontana mai dai suoi figli, un Dio che ha a cuore i suoi figli, un Dio che ama i suoi figli, un Dio che non abbandona i suoi figli. Ma sapete cosa ho pensato? Signore, ma tante volte io ho abbandonato te, ma tu non hai mai fatto così con me. Questo è il Signore, di Lui ci possiamo veramente fidare, è un rifugio veramente sicuro. E quando si è uniti a una persona così come questa, come quella del Signore, che ci dà questa certezza e sicurezza, cosa ci viene da fare? Ci viene di seguirlo sempre. È la sua terza scelta di Ezechia. Non cessò di seguirlo. Che bello. Cosa comporta seguire una persona? In Luca 9:23, lo sappiamo tutti, dice: Dio diceva a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Quindi seguire il Signore è una sicurezza, ma cosa siamo chiamati a fare noi prima di tutto? Rinunciare a noi stessi tante volte, ai nostri progetti, ai nostri desideri, ai nostri pensieri, alla nostra volontà. Non è facile, sicuramente siamo tutti sulla stessa barca, ma si può fare, perché Ezechia lo fece. Allora sapete dove mi ha portato un po' il Signore? Perché tante volte a noi non piace rinunciare, o meglio, rinunciamo alle cose che vogliamo, ma non rinunciamo alle cose che non vogliamo. Magari possiamo rinunciare, ci vengono delle spese in più, rinunciare ad andare fuori a mangiare una pizza, quella la possiamo rinunciare, ma tante volte ho sentito dire alle ferie non rinuncio, per me sono sacre, e non si vuole rinunciare. Allora il Signore mi ha portato a considerare un episodio in Luca capitolo 14, la parabola del gran convito. Che bello. Gesù disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Cioè, qua non si tratta di seguire il Signore per servirlo. Qua si tratta di accettare un invito del Signore quando tutto era pronto, quindi sedersi a tavola e mangiare. Eppure guardate cosa fanno questi invitati. Versetto 18, 19, 20. Tutti insieme cominciarono a scusarsi, quindi a rinunciare a questo invito, quindi a giustificarsi da questo invito. Il primo disse: ho comprato un campo, ho necessità di andarlo a vedere. Come se tu compri una macchina, compri una casa, fai il rogito e dici: beh, adesso che ho fatto il rogito la vado a vedere. Prima la vai a vedere, poi ti piace e poi lo compri. E il campo di cosa ci parla? Dei nostri interessi. Poi l'altro dice, devo andare a vedere, ti prego di scusarmi. Versetto 19, un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Scusate, io prima una cosa che devo comprare la provo, poi se mi piace la compro. E questo dice: ti prego di scusarmi. E i buoi che cosa ci parlano? Del nostro lavoro. E poi il terzo dice al versetto 20, un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire, i nostri legami familiari, i nostri interessi personali, i nostri sentimenti. E tutti insieme cominciarono a scusarsi, possiamo dire a giustificarsi. Fratelli e sorelle, siamo onesti con noi stessi. Tante volte credo che ho rispecchiato questi tre personaggi. Mi sono giustificato per non servire il Signore, per non ubbidire al Signore, per non piacere al Signore, per non fare la volontà del Signore. Ma che bello, Ezechia non si è mai giustificato, non cessò di seguirlo. Ci parla di un uomo costante. Credo che dobbiamo un po' imparare, devo un po' imparare da questo uomo Ezechia, della prima parte però della sua vita. E la quarta scelta del re Ezechia è stata: osservò i comandamenti che il Signore aveva dati a Mosè. Osservare significa anche seguire e fare. E nel Salmo, che bello, nel Salmo 19, versetto 8, è scritto che il comandamento del Signore è puro. Che bello, illumina gli occhi. Che bello, qualcosa che bello illumina gli occhi. Tante volte dici: oh, ma apri gli occhi. No, una persona dice: vuol fare, ma è testardo su una cosa e vuole vedere solo quella. Dice: oh, apri gli occhi, vedi come stanno le cose. Che bello, il comandamento del Signore mi apre gli occhi, mi fa vedere la realtà, mi fa vedere come stanno le cose in modo giusto, onesto, come le vede il Signore. Abbiamo bisogno che il Signore ogni tanto apra i miei occhi per vedere com'è la mia condotta, per vedere in che parte sto andando, per vedere che scelte sto facendo. Ne ho bisogno che Dio apra, illumini i miei occhi. Poi dice, poi cosa dimostrava il re Ezechia nell'osservare i comandamenti del Signore? Lo conosciamo a memoria. Giovanni capitolo 14, versetto 15: se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. E credo che il re Ezechia ha dato una dimostrazione di amore verso il Signore. Perché abbiamo letto, cosa abbiamo letto? Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Che bello, il re Ezechia credo che abbia messo in pratica il primo comandamento: non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna davanti a me. Che bello, il re Ezechia non voleva avere nessun impedimento nella sua comunione con il Signore, ma poteva, ma era, voleva qualcosa di diretto, qualcosa che lui potesse amare liberamente e costantemente. E cosa fece? Perché nell'ubbidire al primo comandamento, nell'osservare i suoi comandamenti. Leggiamo il versetto 4 di Seconda Re 18. Dice: soppresse gli altri luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto, perché i figliuoli di Israele gli avevano fino a quel tempo offerto profumi. Che bello, dice: soppresse, frantumò, abbatté, fece a pezzi, sempre di più a come posso dire, spezzare, a rompere, a distruggere qualsiasi impedimento che gli potesse, che potesse disonorare il suo rapporto col Signore. Quindi qualcosa che lui vorrebbe, che lui voleva fare sempre era onorare il suo Dio. E che bello, possiamo dire veramente che Ezechia amava il Signore. Paolo, a quanti anni sei sposato con Veronica? Giusto, Veronica? Okay. E Paolo, in questi 28 anni?
Da quanti anni?
Sì.
Ah, da quanti anni? No, da quanti anni avevo?
No, quanti anni sei sposato con Veronica?
Quanti anni? Mi vive talmente bene che non se lo ricordo.
Hai 21. 2002, 21 anni.
21 anni, che bello però, Paolo. Oggi, l'amore che hai per Veronica. Stai attento come rispondi, altrimenti è cresciuto, che bello.
Esponenziale,
che bello, esponenziale. E credo che Ezechia aveva questo amore per il Signore in modo crescente, che bello, crescente. Allora, cosa possiamo dire in conclusione? Ricordiamoci di questo re, Ezechia, 4 scelte. Ripose la sua fiducia nel Signore, si tenne unito al Signore, non cessò di seguirlo, osservò i comandamenti del Signore. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore interamente, come fece Davide, suo padre. Il pane e il vino, che cosa ci ricordano? Questo memoriale che il Signor Gesù, Dio fatto uomo, ha fatto interamente quello che il padre gli aveva detto. Quando lui ha detto: padre, io vengo per fare la tua volontà, poi sulla croce, poi prima di salire sulla croce, sapendo cosa l'avrebbe aspettato, non ha rinunciato, non si è giustificato, ma interamente lui si è dato per i nostri peccati. E la benedizione che oggi noi tutti abbiamo è perché il Signor Gesù Cristo ha rispettato e è andato fino in fondo, interamente ha fatto la volontà del Padre. Che possiamo imparare, fratelli e sorelle? Ma prima l'ho imparato io da questa lezione, anche noi, a fare ciò che è giusto agli occhi del Signore. Amen.
Amen. Vabbè, mettiamo subito Alessandro e Pietro, la sera dei cori simboli.